Entriamo nell'ultimo mese di vita di Van Gogh, quello in cui, nella domenica 6 luglio 1890, Vincent rende visita al fratello e alla cognata nel loro appartamento di Parigi. Un incontro per certi versi tumultuoso e a tratti drammatico, e che per questo reca conseguenze importanti per la nostra storia, come sentirete. La prima metà di luglio è dominata dagli affari di famiglia, oltre che da tanti capolavori. Nel giorno in cui il mese si apre, Theo completa una lunga lettera che per l'unica volta comincia con l'espressione «mio molto caro fratello». È una lettera in cui apre il proprio cuore per esprimere la sua grande preoccupazione. In un momento in cui il suo futuro, nella galleria di Busseau e Valadon, appare quanto mai incerto e sta pensando a far nascere un'attività per proprio conto. Sono Marco Goldin e vi do il benvenuto. Gli ultimi giorni di Van Gogh è un podcast in 5 puntate prodotto da Linea d'Ombra, liberamente tratto dal mio romanzo omonimo, edito da Solferino. Libro da cui discende anche lo spettacolo con le musiche di Franco Battiato, che sarà nei teatri italiani a partire da novembre 2022. Le musiche che accompagnano questo racconto sono di Remo Anzovino. Buon ascolto. La lettera che Theo scrive al fratello il 1 luglio è così toccante e piena di verità che Vincent, giustamente, ritiene di non averne mai ricevuta una che le si possa paragonare. Così terribilmente umana e fatta solo di vita, piena di quell'affetto e di quell'amore che i due fratelli si sono scambiati dal primo giorno. Finalmente Vincent sente Theo parlare di sé anziché preoccuparsi sempre di lui e della sua salute. Finalmente la sua anima si è aperta, anche se piena delle preoccupazioni per il lavoro in galleria a Parigi, con il desiderio di aprire una sua attività che non lo leghi più a vendere quadri accademici da salon e invece solo i pittori moderni. Amano così tanto Vincent e Theo la natura da aver trovato in essa un senso alla vita. Cosa sarebbe stata la pittura di Van Gogh senza tutti i paesaggi che ha visto? E adesso, e fino a quando sarà, senza le strade di terra e i campi a Auvers? La natura è il loro tesoro, non ne hanno fatto commercio. La natura è il loro destino. Vincent si commuove a certe parole di Theo contenute nella lettera. Abbiamo troppo nella testa per dimenticare le margherite e le zolle di terra appena smosse e i cespugli che nascono in primavera, né i rami spogli degli alberi al freddo in inverno, né i cieli senza nuvole di un blu chiaro, né le grandi nuvole d'autunno, né il grigio cielo invernale, né il sole quando sorgeva nel giardino delle nostre zie, né il sole rosso al tramonto sul mare in Olanda, né la luna e le stelle in una meravigliosa notte d'estate o d'inverno. No, qualsiasi cosa succeda, eccolo il nostro destino. Questa strada a contatto con la natura, che Theo evoca scrivendo, è un bene immenso, inestimabile, ed è così che la pittura del fratello diventa destino, qualcosa che non si può allontanare e arriva a far parte dell'anima, da sentirsene avvolti. Tutto quello che Van Gogh ha vissuto ritorna in lui leggendo e rileggendo le parole di Theo. La brughiera di quando erano stati giovani in Olanda e prima ancora la campagna tra Londra e il mare, quando il pittore camminava sotto grandi alberi. Il canale ad Arles e le lavandaie chine sull'acqua e attorno i peschi e gli albicocchi in fiore e i campi di grano e i cipressi e i vigneti bassi. Tutto ciò che ha visto è entrato nella sua anima e da lì si è sparso nel suo cielo come una polvere d'oro. Il 5 luglio Theo dà appuntamento a Vincent per il giorno dopo a Parigi e puntualmente il pittore arriverà, trascorrendovi quasi l'intera giornata. Vedrà Albert Aurier, un giovane critico e poeta simbolista, autore del primo saggio sulla sua opera, e ugualmente vedrà Toulouse-Lautrec. Ma saranno ore complesse in famiglia, per il timore che Theo, andandosene da Busseau e Valadon, non potesse più mantenerlo. Il giorno dopo, la mattina presto, Vincent prende il treno che in un'ora lo porta da Auvers a Parigi, dove lo aspettano Theo e la moglie Jo. L'atmosfera non è per nulla serena e Jo lo ricorderà in una testimonianza del 1913. Vincent venne a trovarci. Eravamo preoccupati per una seria indisposizione del bambino. Theo stava di nuovo considerando il suo vecchio piano di lasciare la galleria dove lavorava da 10 anni e mettere in piedi un'attività per proprio conto. Vincent non fu per niente soddisfatto di come i suoi quadri erano conservati. Così si discusse del nostro possibile trasferimento in un appartamento più grande. Erano giorni colmi di dispiacere e ansia. Alcuni amici vennero per trovare Vincent, tra questi Aurier, che aveva scritto da poco il suo famoso articolo e in quel momento si fece vivo per guardare i quadri assieme allo stesso pittore. Toulouse-Lautrec si fermò per il pranzo. Guillaumin era ugualmente atteso, ma tutto questo diventò troppo per Vincent, che non aspettò la sua visita e si precipitò a Auvers, stanchissimo e molto scosso. La domenica 6 luglio 1890 è la giornata che simbolicamente dà il via a quella accelerazione del sentimento malinconico che sempre di più si acuirà nelle 3 settimane successive. Il giorno dopo, Vincent scrive una breve lettera a Theo e a Jo. È piena di sconforto e amarezza e anche di qualche rivendicazione. Forse per il tono non abituale, non la spedisce e anzi parzialmente la strappa quando riceve una lettera conciliante da Jo, alla quale risponderà il 10 luglio. Nella lettera strappata, in modo poco lucido, aveva scritto: la mia impressione è questa. Dal momento che siamo tutti un poco frastornati e in più stiamo lavorando tutti in modo duro, è relativamente poco importante insistere nella definizione precisa della posizione nella quale ci troviamo. Mi avete un po' sorpreso nell'apparente tentativo di forzare la situazione, trovandovi in disaccordo. Posso fare qualcosa a questo proposito? Forse no. Ma ho fatto qualcosa di sbagliato? O in ogni modo posso fare una cosa o l'altra che vi farebbe piacere? È il vero e proprio sfogo di chi, da un lato, teme di non poter contare dopo un decennio sull'aiuto economico del fratello e dall'altro non ne può più di dipendere economicamente dallo stesso Theo. In questa posizione di completo disequilibrio si apre una frattura. La lettera del 9 luglio di Jo a Vincent è andata perduta, ma se ne intuisce il tono più che il contenuto preciso dalla risposta che lo stesso Vincent scrive il giorno seguente. Bisogna leggerla tutta, brano dopo brano, per comprendere nel modo migliore quale sia l'umore di Van Gogh a poco più di 2 settimane dalla sua morte. L'inizio è come un sospiro di sollievo, perché le parole di Jo lo hanno rassicurato circa il fatto che non dovrà in ogni caso temere che Theo non provvederà a lui. La lettera di Jo è stata per me veramente come un Vangelo, una liberazione dall'angoscia che mi avevano causato le ore un po' difficili e penose per tutti noi che avevo diviso con voi. Non è poca cosa quando tutti sentiamo che è in pericolo il pane quotidiano. Non poca cosa quando sentiamo che per altre ragioni come quella anche la nostra esistenza è fragile. Le righe che seguono tornano sull'eterno problema del sentirsi in colpa e anzi dell'assumere su di sé la colpa di quanto accade. La simbiosi, per certi versi pericolosa, con Teo, sembra vacillare. È come se questo timore di non poter più essere mantenuto dal fratello gli avesse fatto improvvisamente aprire gli occhi su una condizione di ancora maggiore fragilità, la condizione di debolezza davanti alla vita, per non essere mai riuscito a guadagnarsi da solo il pane. Tornato qui, mi sono sentito molto triste e ho continuato a sentir pesare su di me la tempesta che vi minaccia. Che farci? Vedete, di solito cerco di essere di buon umore, ma anche la mia vita è attaccata a un filo, anche il mio passo vacilla. Ho temuto, non completamente, però un poco sì, di avervi spaventati di essere a vostro carico, ma la lettera di Joe mi dimostra chiaramente che voi capite che da parte mia sono in ansia e in pena come voi. L'espressione di questa grande preoccupazione non può che rovesciarsi nella pittura. Nelle righe successive della lettera annuncia di avere lavorato ad alcune delle opere più celebri dell'intera sua vita. Sono i campi di grano, tra i quali quello con i corvi che vi volano sopra, ritenuti erroneamente talvolta, forse per la simbologia che vi è contenuta, gli ultimi dipinti a Auvers. Aggiunge in un secondo momento l'espressione «in estrema solitudine», perché la malinconia si sta trasformando proprio in questo, in un disancorarsi dal mondo. Ecco, tornato qui mi sono rimesso al lavoro. Però il pennello mi cadeva quasi di mano. Sapendo bene ciò che volevo, ho dipinto ancora tre grandi quadri. Sono delle immense distese di grano sotto cieli nuvolosi e non mi sento assolutamente imbarazzato nel tentare di esprimere tristezza in estrema solitudine. Spero che li vedrete fra poco, perché mi auguro di portarveli a Parigi il prima possibile. Arrivo perfino a sperare che tutti questi quadri vi potranno dire ciò che non riesco a dire a parole, ciò che io vedo di sano e di rinfrancante nella campagna. Ora, il terzo quadro è il giardino di Daubigny, un quadro che meditavo da quando sono qui. I quadri, dunque, parlano più e meglio delle parole, che pure per Van Gogh sono sempre folgoranti. I campi di grano in questione, quello con i corvi sì, ma anche quello con una matassa di temporale scurissimo a tuonare sopra il giallo e il verde, sono emblematici. E non solo per il colore, ma forse ancor di più per quel ritmo a onde ipnotico che crea avvallamenti continui che dalla natura si trasferiscono nella profondità di un'anima lacerata. Sono quadri di una definitiva presa di coscienza, di una apparente assoluta semplicità, cosa che in effetti è, perché Van Gogh adesso di questo ha bisogno, di essere semplice. Thank you. Ma oltre quella semplicità, oltre quel grido del vento, al di là e ancor prima, dentro il giallo del grano, si muoveva un respiro sempre più affannato, conteso insieme dalla terra e dal cielo. I due elementi che in un giorno della sua vita si sono uniti per lasciarlo passare in modo diverso da come si passa. Nella volontà di Van Gogh di riandare sempre ai pittori vissuti prima di lui per rivederne l'opera alla luce della modernità, il riferimento principale per quanto riguarda il paesaggio a Auvers sono di nuovo gli artisti del naturalismo della scuola di Barbizon. Tra l'altro, Daubigny aveva vissuto a lungo proprio lì e Van Gogh, come abbiamo appena sentito, ne dipinge il giardino in una coppia di quadri molto bella. Il ritorno al nord sembra davvero far riemergere il legame ideale con i naturalisti. Tutti questi campi di grano hanno una fortissima presenza di cielo e questo rimanda alla caratteristica principale di un pittore da Vincent particolarmente amato e assai citato nella corrispondenza del tempo olandese, Georges Michel. Van Gogh poteva essere stato attratto anche dalle parole del critico Censier, di cui aveva letto soprattutto la grande biografia dedicata a Jean-François Millet. Ma a proposito di Michel, Censier scriveva come egli possieda il senso della profondità e un'abilità di penetrare nelle superfici e di rendere le distanze che pochi pittori hanno eguagliato. E soprattutto, poiché i campi di Van Gogh hanno così tanto a che fare con la poesia, Censier evidenziava in Michel la sua capacità di riprodurre la profonda assenza di suono delle ampie distese del cielo, come una terra promessa, un principio poetico, l'immensità. Parole come queste non potevano che agire nel pittore olandese quale ulteriore detonazione che mescolava anima e sole, sangue e pioggia, vibrazione e vento. Egli solcava così i sentieri attorno a Auvers come si naviga un piccolo fiume che a mano, senza averlo previsto, diventa una grande acqua che conduce al mare e infine sfocia.
Avete ascoltato la terza puntata di Gli ultimi giorni di Van Gogh, un podcast di Marco Goldin liberamente ispirato al suo romanzo omonimo, edito da Solferino. Da questo libro anche lo spettacolo, con le musiche di Franco Battiato, nei teatri italiani da novembre 2022. Il podcast è prodotto da Linea d'Ombra, musiche di Remo Anzovino, registrazione e sonorizzazione di Federico Pelle.